Benissimo, grazie a te perché insomma è molto complicato parlare di questo anniversario, questo dodicesimo anniversario dal sisma dell'Aquila, anche perché è una storia che non è purtroppo per nulla conclusa. Io ti chiederei anzitutto, come dire, un quadro generale, come è stato vissuto quest'anno, questo anniversario, che iniziative ci sono state, che mobilitazioni, la rassegna stampa di questa mattina, ovviamente diciamo tutta la stampa ufficiale mainstream racconta un po' questo anniversario e lo fa a tinte chi più chi meno comunque abbastanza fosche, ecco, i problemi continuano a essere tanti, le macerie continuano a essere tante, l'Aquila continua a essere una città che non si è mai ripresa del tutto da 12 anni fa, ecco. Qual è il quadro generale, anzitutto, per darci un'idea?
Va bene, prima di affrontare il quadro generale, forse è utile un po' capire come lo stiamo vivendo, insomma, quest'anno, il secondo anno in cui non è possibile ritrovarsi insieme. È stata un'iniziativa, quella della fiaccolata che ha attraversato le strade della città, insomma, dal 2009 fino a 2 anni fa. È un'iniziativa che ha visto una grandissima mobilitazione nata dai comitati dei familiari delle vittime, nata dai comitati cittadini già pochi mesi dopo, in realtà, il terremoto, già nel luglio del 2009, e poi che si è ripetuta ogni anno nella notte tra il 5 e il 6 aprile fino alle 3:32, appunto. È il secondo anno in cui non è possibile, chiaramente per le restrizioni che viviamo per l'emergenza sanitaria, però è il primo anno in cui finalmente, devo dire dopo 12 anni, l'Aquila ha un luogo della memoria. È stato, infatti, non è stato ancora inaugurato in realtà, perché ancora, insomma, sono in corso gli ultimi lavori, però finalmente a Piazzale Paoli, che è un luogo in cui sono morte tantissime persone purtroppo e tantissimi giovani, tantissime studentesse e tantissimi studenti, su spinta e su tenacia, direi, appunto, dei comitati dei familiari delle vittime, finalmente c'è un luogo, un parco, un luogo appunto della memoria della città. Questo è emblematico, credo, a 12 anni, insomma, l'Aquila anche sull'analisi di quello che è stata, sull'elaborazione collettiva di quello che è stato e anche delle pesanti responsabilità che si hanno su quello che è avvenuto, insomma, faticato addirittura anche a darsi un luogo della memoria. Quest'oggi appunto non si può stare insieme lì, però i comitati hanno lanciato questo appello di portare delle piante, dei fiori che si possono piantare, affinché questo luogo possa essere vivo come crediamo debba essere la memoria, insomma, non una semplice celebrazione di quello che purtroppo è successo, ma un'occasione per ragionare, non solo per ricordare, ma insomma per mantenere appunto vivo quello che è stato, con tutte le sue responsabilità. E certo è una responsabilità anche il fatto che, nonostante l'Aquila abbia avuto in questi anni veramente moltissimi finanziamenti e moltissimi fondi, insomma, noi cerchiamo di fare un po' ordine in un sito di cui consiglio la lettura, che si chiama Open Data Ricostruzione, un sito anche questo nato su spinta della società civile, che ora è un luogo anche istituzionale, insomma, dove si può tracciare quello che a 12 anni è la ricostruzione dell'Aquila, che, come avete detto bene, ha luci ed ombre, nel senso che comunque è la ricostruzione delle case private, in realtà soprattutto sulla città, sul capoluogo, è a ottimo punto, mentre invece abbiamo un ritardo clamoroso per quanto riguarda quello che è la cosiddetta ricostruzione pubblica, ovvero la ricostruzione di tutte quegli edifici che fanno una città, insomma, di quei luoghi pubblici, di quei beni comuni, a partire dalle scuole, che rendono un insieme di case private una città. E su quello purtroppo i ritardi sono ancora moltissimi.
Ecco, da questo punto di vista le prospettive quali sono? Insomma, chiunque amministra una città sa bene quanto sia complicato mettere insieme, organizzare, porre in rete quelle che sono appunto le strutture dedicate a tutta la cittadinanza, le strutture pubbliche in una città come l'Aquila, che da questo punto di vista è devastata anche, diciamo, proprio dal punto di vista della vita quotidiana. Com'è vivere in un luogo dove appunto ci dicevi, le case in qualche modo sono state rimesse su, ma tutto il resto è ancora parecchio di là da venire, a parte qualche eccezione.
Ma ovviamente dopo 12 anni L'Aquila ha ritrovato una sua normalità, le persone hanno ritrovato una propria normalità, certamente in un posto molto diverso da quello che era, e in un posto che ancora fa fatica ad avere un'identità proprio di città. C'è stato un enorme, tecnicamente gli urbanisti lo chiamerebbero sprawl urbano, ovvero un'enorme dilatazione di quelli che sono di quella che è appunto la dimensione proprio fisica della città, e in un territorio che è fondamentalmente un'immensa periferia, le persone comunque hanno ritrovato un proprio modo di vivere di normalità. Certo abbiamo un centro storico che adesso insomma è molto bello, sicuramente con tantissimi edifici nuovi, purtroppo il centro storico è ancora vuoto, e questo è un altro dei temi ancora caldi, che tra l'altro parla anche ad altre città storiche del nostro paese. Fino a 12 anni fa, fino a quella notte, L'Aquila non era un centro gentrificato, era un centro molto vivo, era un centro storico dove c'erano le scuole, c'erano gli uffici pubblici, non aveva ancora subito quel processo che altri centri storici invece hanno subito, di svuotamento del tessuto di vita. Invece oggi purtroppo è così, perché non si riesce a riportare le persone a vivere quel centro storico, non si è fatta nessuna politica o comunque sono fatti timidi tentativi di politiche pubbliche sull'abitare, che forse erano molto importanti. Abbiamo ad oggi in realtà appunto tantissimi edifici privati, tra quelli ricostruiti, tra quelli messi in piedi per l'emergenza nel post sisma, tra ancora 5.000 casette cosiddette abusive che subito dopo il terremoto è stato permesso di costruire praticamente ovunque, che mai si è affrontato il grande tema, no, di abbatterle o comunque di ridare un senso a questo enorme patrimonio edilizio privato, che purtroppo è vuoto, perché L'Aquila, anche se non ha subito uno spopolamento così forte come sicuramente era un timore, poteva succedere, non è successo. Comunque L'Aquila ha mantenuto più o meno gli stessi numeri insomma di abitanti, non è riuscita ad avere una visione, non è riuscita a costruirsi una visione, una politica pubblica sull'abitare che permettesse appunto di attrarre per esempio altre persone, di far sì che appunto il centro storico, su cui abbiamo investito tantissimi soldi di tutte e di tutti, perché sono chiaramente soldi pubblici, avesse una visione d'identità. E ancora oggi è un centro storico molto bello, adesso molte strade sono molto belle, ma drammaticamente vuoto. E questo è un problema che tra l'altro interroga tantissimo anche altre ricostruzioni che stanno proprio in questo momento, no? Muovendo i primi passi, perché accanto alla ricostruzione dei mattoni evidentemente serve un'idea, no? una prospettiva, una visione, altrimenti rischiamo di costruire delle cattedrali nel deserto che rimangono vuote. Questo è un po' l'appello che facciamo: bisogna ripartire, dai giovani che non hanno mai abbandonato il centro storico, ma anche da un'accoglienza diversa, anche di persone migranti ad esempio, che sarebbe ora di discuterne sull'Aquila che cosa, no, vuole essere nel futuro.
Certo, c'è un'ironia amarissima in tutto questo: ci sono tante città del centro-sud con dei centri storici bellissimi, assolutamente spopolati per vie naturali, e poi L'Aquila che invece aveva un centro storico vivissimo e popolato, che si è trovata invece in questa situazione. Senti, a proposito di giovani, L'Aquila era anche una città con una università molto attiva che attraeva studenti e studentesse non soltanto dall'Abruzzo ma anche da fuori. Ecco, da questo punto di vista, a 12 anni di distanza, com'è la situazione? Si è tornati anche qui insomma un barlume di normalità, oppure siamo ancora molto lontani dalla situazione rispetto a 12 anni un giorno fa?
Ma in realtà l'Università dell'Aquila ha sicuramente retto, non tanto gli edifici che purtroppo sono stati pesantemente danneggiati, ma la comunità di studentesse e studenti che ruotano intorno all'Università dell'Aquila a Resto, insomma, hanno, dopo chiaramente un calo fisiologico, insomma, delle iscrizioni, ha ripreso quei numeri che raccontano appunto del prima del 2009. In più c'è anche un'altra storia, questa in realtà io credo sia una bella storia da raccontare, che è la nascita di una seconda università nella città dell'Aquila, che è il Gran Sasso Science Institute, un'università di secondo livello, un'università che non fa didattica ma fa ricerca, che ha attirato anche tantissimi giovani, tantissimi giovani anche da fuori, diciamo l'Italia ma l'Europa, e questa è la parte appunto bella, insomma, da raccontare come una buona politica pubblica di attrazione. Fa sorridere, forse è la cosa anche più appunto che una delle poche cose, insomma, che ci portiamo di questi 12 anni, vedere tantissime studentesse e studenti che vengono dal Pakistan, dalla Cina, insomma da altri luoghi del mondo, che scoprono proprio per venire a studiare questa città in trasformazione. L'università e adesso le università svolgono un ruolo fondamentale. L'Aquila continua a essere una città molto giovane, lo si vede appunto, il centro storico è svuotato di giorno, ma di sera ancora, insomma, a parte chiaramente questo periodo pandemico, vabbè, in cui ovviamente è ovvio che sia così, ma insomma fino appunto un anno fa la sera, insomma, pullula di ragazze e di ragazzi. Le cose che hanno riaperto in centro storico infatti sono locali, principalmente per rispondere proprio a quell'esigenza che le ragazze e i ragazzi hanno dimostrato fin dal primo momento di riappropriazione, no? Fin dalle mobilitazioni del 2010, quando appunto si sfondavano le zone rosse per rientrare, in realtà le ragazze e i ragazzi non sono mai disaffezionati da quel centro storico. Certo è che oggi ci troviamo a che fare con anche un'altra generazione, che è una generazione che non si ricorda l'Aquila com'era, perché chiaramente sono passati 12 anni e chi magari era troppo piccolo adesso è maggiorenne, insomma, per cui è un altro tipo di generazione. Su questo vorrei, insomma, ricordare che per esempio un'esperienza di autogestione che è nata in quegli anni, che è Capemaste, all'interno dell'ex ospedale psichiatrico di Collemaggio, è una realtà ancora viva, e già questa è una notizia, devo dire, perché non era affatto scontato, no? Per una realtà nata sull'onda, no? Dell'emergenza, che resistesse per tutti questi anni. E la cosa positiva è che ora è animata da tantissimi ventenni che appunto hanno un'altra percezione, non hanno come noi, come la nostra generazione, un ricordo di malinconia, no? per quello che abbiamo perso e che non tornerà più. Loro sono cresciuti tra i puntelli e le macerie, vedendo quei puntelli e quelle macerie come una normalità, anche divertente, anche insomma, nascondersi per il centro storico disabitato è stata una cosa che tanti giovani hanno visto come non con la tragedia e con che vediamo noi, ma in una maniera diversa, sicuramente diversa. Ascoltare loro, secondo me, è importantissimo in questo momento, perché hanno una visione appunto non condizionata a quello che era, ma è una visione che guarda necessariamente a un futuro diverso. Ecco, sono ancora protagonisti, probabilmente l'auspicio, insomma, che lo diventino anche a livello di presa di parola pubblica, che insomma ci sia anche un passaggio generazionale. Ce n'è sicuramente tanto bisogno all'Aquila, come d'altronde anche da molte altre parti.
Assolutamente, questo è un auspicio che vale anche al di fuori, ecco, esatto, dei confini abruzzesi, senza ombra di dubbio. Benissimo. Senti, l'ultima cosa riguarda le prospettive future, ovviamente. Secondo voi, in questo momento, diciamo, non nel brevissimo, insomma, nel medio periodo, dove bisognerebbe concentrare gli sforzi? E poi ancora quello che ti chiedo, dando per scontato con grande ottimismo che fra un po', diciamo, si potrà uscire dalle restrizioni dovute alla pandemia, insomma, almeno speriamo, ecco, in che modo i movimenti sociali che hanno avuto tanta forza all'Aquila in questi anni, e che per forza di cose in quest'ultimo anno e passa si sono dovuti fermare o comunque arrestare, e potranno andare avanti, dove andranno a vertere i loro sforzi?
Allora, mi hai dato tante domande in un'unica frase, provo a rispondere a una per volta. Innanzitutto la città in generale e le sfide che si trova ad affrontare. È un po' in realtà ripetere cose che si ripetono da 12 anni, quindi un po' mi faccio un po' sorridere da sola. Però insomma l'Aquila ha bisogno adesso di una forte visione di urbanistica sulla città, perché bisogna riconnettere tutti quei, appunto, quei vuoti, quegli spazi lasciati da una ricostruzione che non ha avuto una visione di insieme e che, come abbiamo detto, ha prediletto la ricostruzione delle case a quella della città. Ecco, c'è bisogno adesso di ragionare seriamente sulla città, che non è fatta solo di soli mattoni. L'Aquila ha un altro elemento su cui, che dovrebbe forse informare, no? Guarda anche a questo periodo a tutta Italia. L'Aquila riceve da tanti anni il cosiddetto 4%, che è una misura intelligente anche, voluta nel 2012, per cui il 4% di tutti i soldi per la ricostruzione dovrebbero andare a opere e a politiche, diciamo, socio-economiche, quindi di attività ma anche sociali, che possono appunto ricostruire quello che poi è la comunità all'interno della città. Ecco, c'è poca trasparenza su come finora sono stati spesi questi soldi e ce ne sono ancora molti da spendere, quindi l'auspicio è sempre quello che venga fatto in maniera trasparente, più possibile condivisa, e questo un po' guarda, no? Se volete, anche all'enorme iniezione di soldi che stiamo per ricevere per la ricostruzione del paese in generale. Abbiamo un esempio appunto di come si sono stati spesi e che effetto hanno avuto questi soldi su quel territorio. Sarebbe molto importante, ed è un appello anche questo che lanciamo, che venisse fatta un'analisi dell'impatto di questi finanziamenti, perché insomma anche qui sono soldi pubblici ed è importante sicuramente spenderli bene. Invece per quanto riguarda i movimenti non si sono fermati, come questo in realtà in tantissime altre parti d'Italia. E hanno creato insieme in una maniera molto trasversale una rete solidale cittadina, che anche qui, come in tante altre città, ha sopperito a quelli che sono dei diritti che sono mancati durante la pandemia e che quindi ha organizzato, quando c'era da farlo, raccolte alimentari, sostegno alle fasce più fragili della popolazione. Ricordiamo che l'Aquila ha tantissimi migranti che sono arrivati per la ricostruzione, che poi sono rimasti in città e che non c'è nessuna politica, no? di accompagnamento, comunque di accoglienza per queste famiglie e per queste persone. Certo è che non possiamo ignorare che l'Aquila da 4 anni ha un'amministrazione di destra, di Fratelli d'Italia. Noi abbiamo il sindaco di Fratelli d'Italia e la regione di Fratelli d'Italia sono un po' un unicum purtroppo a livello nazionale, e questo ha portato a una come posso dire, un tornare indietro su tante cose che si stavano, no, mettendo, per esempio l'Aquila è una città aperta, appunto l'Aquila è una città dell'accoglienza e tante altre cose. Tra un anno ci saranno le elezioni comunali, insomma si spera che si riesca a creare un riscatto, insomma, da una situazione certamente molto difficile, perché insomma abbiamo bisogno di prospettive, di aria, non possiamo pensare di essere, no, una città chiusa come vorrebbero in questo momento. Una delle cose che i movimenti hanno vinto in quest'anno, penso anche questo parli un po' a tutta Italia, perché le famose questioni dei buoni alimentari che insomma tutti i comuni hanno destinato, in realtà avevano escluso tutta una serie di categorie di persone, mettendo il vincolo per esempio della residenza e dei permessi di soggiorno. I movimenti cittadini sono riusciti a vincere questa battaglia attraverso anche delle misure legali, insomma hanno vinto al TAR e hanno costretto l'amministrazione comunale a ristanziare altri 100.000 euro per riaprire questi bandi e farli finalmente che siano giusti. Questo è semplicemente per dire che appunto i movimenti non sono stati fermi, ci esistono moltissime esperienze che vanno da collettivi femministi, cito Fuori Genere, a squadre di sport popolare come lo United, insomma sono nate tante cose e continuano a nascere tante cose, ovviamente più guardando, più che alla ricostruzione, guardando una città normale, quindi a dei temi che in realtà sono locali ma nazionali e globali e internazionali. E appunto è una bella cosa quello di poter dire che uno dei frutti, no, delle mobilitazioni di quegli anni lì, che ormai appunto sono passati 12 anni, continuano a camminare sulle proprie gambe e a lottare per una città e per un territorio più giusto.
Sara, ti ringraziamo moltissimo. Prima di salutarti, ci potresti ripetere il sito dove sono disponibili i lavori, diciamo, e le ricostruzioni in tempo reale, visto che ce lo chiedevano?
Assolutamente, si chiama opendataricostruzione.gssi.it e trovate appunto tutti i finanziamenti e lo stato di attuazione delle opere con questo grande evidente dato della ricostruzione pubblica. Do un altro, se posso, certo, suggerimento di lettura, perché il sito del 332, che è 332.org, in questa giornata sta pubblicando per tutta la giornata delle riflessioni, delle foto di varie attiviste e attivisti del 332 a 12 anni dal sisma. Ne consiglio la lettura perché insomma sono voci vive che arrivano da quel territorio, un po' al di là del racconto mediatico che avviene.
Benissimo, ti ringrazio moltissimo, ci ha fatto davvero molto piacere questa telefonata, perché poi insomma quando si parla di queste date c'è sempre il rischio di guardare al passato e di rimanere al passato. Ci sembra che nel vostro caso sia davvero tutto il contrario, e questa cosa insomma riempie di fiducia. Ti ringraziamo e a risentirci a prestissimo. Allora, un abbraccio, ciao.
Ciao.
Devenir champion des mondes de football. Devenir champion des mondes de football. Devenir champion des mondes de football.
Le 11:28, abbiamo concluso anche questa corrispondenza con l'Aquila per il 12° anniversario del sisma, del terremoto dell'Aquila. Lo abbiamo fatto sulle note di Santa Maradona. Perché? Perché fra poco andremo a occuparci dei mondiali prossimi venturi di calcio in quel del Qatar. Ci sono tutta una serie di non ancora proteste, ma insomma prese di posizione, malumori, dichiarazioni che non vanno ancora nella direzione di un boicottaggio, però insomma se ne sta cominciando a parlare, e questa è sicuramente una cosa buona e giusta. Ne parleremo fra pochissimo, prima però restiamo ancora musicalmente in questa falsariga.
Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mondiovisión pa' gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola. Flor de pie, si yo fuera Maradona, frente a cualquier porquería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si la vida es una tómbola, de noche y de día.